Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Le 12.45, l'informazione regionale, partiamo dalla denuncia del comitato Tanucci Piazza Aperta. Siamo a Firenze, alcuni abitanti del quartiere hanno ricevuto dalla polizia la notifica di una multa dai 1.000 ai 10.000 euro per aver manifestato in piazza Tanucci durante l'apertura della sede del partito di Roberto Vannacci, Futuro Nazionale. Questo, dice Chiara Bartoli del comitato, rappresenta per la cittadinanza un segnale molto preoccupante. Ascoltiamola ai nostri microfoni.
Noi abbiamo, come abitanti del quartiere, abbiamo promosso questa contestazione all'apertura della sede di Vannacci, contestazione anche del tutto pacifica, con bambini, pranzo sociale, eccetera, e alcuni abitanti del quartiere, diversi in realtà, hanno deciso di rimanere in piazza Tanucci nel momento dell'apertura della sede per contestare questa apertura, in una forma che è la forma che tendenzialmente adottiamo tutti i giorni come abitanti del quartiere, cioè stare in una piazza. L'altro giorno sono arrivate a diverse persone delle multe per manifestazione non autorizzata, ex articolo 18, che ora è stato depenalizzato ma è una sanzione amministrativa, multe che vanno dai 1.000 ai 10.000 euro. Non si sa l'importo chiaramente ancora, però è stata notificata questa cosa. Pensiamo che sia un fatto estremamente grave che venga colpito delle persone che semplicemente stanno manifestando il proprio dissenso, senza fare niente che non rientri nella possibilità democratica che ci sono date per manifestare appunto il dissenso verso l'apertura di una sede fascista. Niente, la legge è stata violata e che viene contestata è quella dell'articolo 18, cioè il corteo, la manifestazione non autorizzata, che è diventata una sanzione amministrativa e con l'ultimo pacchetto sicurezza prevede delle sanzioni dai 1.000 ai 10.000 euro, non solo quando uno, diciamo, fa un corteo effettivamente non preavvisato, ma anche quando semplicemente si sosta in una piazza senza interrompere il traffico né niente, senza un'autorizzazione.
E nel frattempo, domani sabato alle 15.30 in piazza Tanucci, nell'ambito delle mobilitazioni Tanucci Piazza Aperta, ci saranno anche le letture antifasciste con il segretario di Possibile, Pippo Civati, che abbiamo intervistato.
A parte la solidarietà, la vicinanza evidentemente con chi manifesta in modo pacifico, in modo sereno, poi in modo costituzionale direi, perché di questo si tratta, visto che ci avviciniamo al 25 aprile, io credo che sia un po' il segno dei tempi, il tentativo a volte un po', come dire, impreciso, grottesco in questo caso, di far valere un ordine pubblico al di sopra tanto della logica e poi anche appunto del dettato costituzionale, della possibilità che le persone manifestino liberamente, peraltro senza dare fastidio a nessuno, il proprio disappunto. Peraltro persone che vivono in un quartiere, a proposito di sovranismi vari, no? Persone che vivono in quel quartiere che si chiedono giustamente se la loro vita quotidiana è compatibile con certe forze politiche, questo è il punto. Qualcuno avrebbe detto il mondo alla rovescia, no? Lo stesso nostro già citato generale, che forse ogni tanto equivoca rispetto al proprio ruolo, appunto, perché anche questo suo comunicato è abbastanza bizzarro, per dirla con gentilezza. Ci sono mille contraddizioni in quel personaggio, a cominciare proprio dalla sua, come dire, evoluzione da figura militare a figura civile, e in generale le cose che dice, la scelta che ha fatto di scendere in politica, peraltro la prospettiva è quella di radunare proprio quelle forze neofasciste, perché la verità è che si apre la costellazione di forze ancora più estreme.
Giovani, spazi e coprogettazione, la redazione di Scomodo Empoli, il tema della puntata di oggi di Gen Z, la nostra trasmissione che dà voce ai ventenni di oggi. Abbiamo raccontato l'esperienza della redazione di Scomodo Empoli, nata in uno spazio storico della città dopo oltre 10 anni di chiusura, con il supporto del comune è stato infatti riaperto nel 2025 l'ex cinema La Perla. Sentiamo con Chiara Brilli, Allegra Stagi e Marta De Zolt della redazione di Empoli.
nasce da un gruppo di amiche e amici che si trovava a Spin Time, un palazzo occupato nel 2010, un po' la storia delle occupazioni in Italia. E, all'interno dei garage, appunto, questi ragazzi aprono la prima redazione, che è un punto di aggregazione, è un punto di creazione di cultura. Quindi parte l'editoriale, parte un mensile che scriviamo da allora tutti i mesi e pubblichiamo a livello nazionale, è gratuito nelle scuole e nei licei, tutto di ricerca indipendente. Da allora, da Roma 2016, la comunità si espande, abbiamo aperto uno spazio a Milano, poi a Empoli, adesso la comunità si sta formando anche a Bari. Ci siamo detti ma il progetto di Empoli potrebbe essere un ottimo progetto beta, perché se l'esigenza è quella di raggruppare, no, far stare le persone insieme, non lo si può fare solo nei grandi centri, e quindi Roma e Milano non bastavano più per raccontare poi le nuove generazioni.
Roma e Milano non bastavano più, e questo ci piace, arrivare in Toscana non in un Firenze centrismo, diciamo, ma cercare di allargare e far conoscere anche e attivare sul territorio dei luoghi di convergenza, no, di socialità. Ma dove si trova la redazione di Empoli, perché anche questa è una bella storia di rigenerazione?
Assolutamente sì, la redazione di Empoli si trova presso l'ex cinema La Perla, un posto simbolico per la città, essendo stato il primo cinema aperto, e teatro, cioè bombardato, poi ricostruito.
Quello che stiamo cercando di fare è implementare sempre più le attività anche in base a quelle che sono le necessità sia degli under 35, che è il nostro pubblico di riferimento, sia anche la cittadinanza, proprio perché il valore storico del posto ce lo impone e ce lo richiede. Quindi abbiamo attivato sicuramente un primo percorso di coprogettazione su alcuni temi come la salute mentale, l'ambiente, i rapporti intergenerazionali. Ad esempio, con un'associazione del territorio abbiamo fatto una prima attività in collaborazione, che è stato un workshop di smartphone per i vecchietti.
Hanno fatto un passaparola incredibile, per il quale nel primo incontro c'era 7. Poi 12, 15, 20.
E il mio dialogo era abbastanza intenso con i miei ragazzi.
Lavoreremo per rendere la redazione un posto di festa, e quindi il 1° maggio faremo un pranzo sociale con musica tutto il giorno, partiremo con i DJ set.
Via Deneri 5 Empoli, aprite quando? L'orario di apertura canonico qual è?
Allora, siamo aperti tutti i giorni dalle 3 a mezzanotte, e il venerdì e il sabato invece apriamo alle 5 e chiudiamo alle 2 di notte.
Però immagino che come redazione abbiate delle riunioni di redazione.
Assolutamente sì.
Se c'è qualcuno che vuol partecipare ma non è ancora, diciamo, organico?
Martedì 21 alle 6:30 facciamo assemblea, un martedì sì e un martedì no, alle 6:30 alla redazione di Empoli.
E poi può rimanere a cena con noi se
sì,
vuole.
Facciamo anche la cena.
In occasione della giornata internazionale dei monumenti e dei siti promossa da ICOMOS, sabato domani è in programma una passeggiata guidata gratuita con prenotazione obbligatoria curata dall'Ufficio Patrimonio Mondiale del Comune insieme all'Università di Firenze e alla Fondazione Muse, un itinerario di circa 2 chilometri accessibile e pensato per un pubblico ampio che si snoda nel cuore della città fino all'area di Ponte Vecchio, un'occasione per approfondire con il supporto di esperti i temi della memoria urbana e della ricostruzione post bellica. Sentiamo Sandra Salvato.
A Firenze la memoria si cammina. Sabato 18 aprile il cuore storico della città torna protagonista della giornata internazionale dei monumenti e dei siti promossa da ICOMOS, con un'iniziativa che intreccia storia, guerra e rinascita urbana. Si chiama Incantesimo di Fuoco, la passeggiata patrimoniale che accompagna cittadini e visitatori tra le trasformazioni dell'area attorno al Ponte Vecchio, profondamente segnata dagli eventi della Seconda Guerra Mondiale. Un percorso guidato tra Oltrarno e Centro Storico per raccontare come Firenze abbia saputo ricostruire se stessa dopo le distruzioni dell'agosto del 44. 2 le partenze previste, alle 15 e alle 16:30, per un itinerario di circa 70 minuti e 2 chilometri con partenza da Piazza Pitti e arrivo al Mercato Nuovo. Lungo il tragitto, strade, torri e piazze diventano tappe di un racconto che unisce memoria urbana e identità contemporanea. A 80 anni dalla guerra, l'iniziativa offre uno sguardo sulla ricostruzione, non solo architettonica ma anche simbolica, un equilibrio ritrovato tra antico e moderno che oggi restituisce continuità e senso ad uno dei paesaggi più riconoscibili al mondo.
Per 5 giorni l'Università di Firenze trasforma la città in uno spazio di confronto, esperienza e condivisione sul tema della disabilità per promuovere l'inclusione nella vita sociale, culturale e del lavoro. Da oggi al 21 aprile è in programma Disability Week, un calendario articolato di iniziative in cui si tratta il tema sotto diversi profili: lo sport, l'accessibilità, il cinema, la transizione, la scuola e il lavoro. Maria Paola Monaco è delegata della Rettrice all'inclusione e alla diversità.
L'idea nasce perché l'Università di Firenze vuole aprire i suoi spazi alla città, perché vuole parlare di disabilità e di inclusione in maniera concreta. Come è stato detto, appunto, nello sport, nei percorsi urbani, nella cultura e nel lavoro, ma soprattutto, diciamo, per noi questo non è un episodio, perché credo che la disabilità e l'inclusione siano dei temi che devono essere affrontati quotidianamente e che devono essere anche costruiti quotidianamente. Partiamo dall'idea che l'inclusione non è un tema a parte, ma è un modo con il quale noi misuriamo la qualità dei nostri contesti, e quindi anche dentro la nostra università noi lavoriamo su più livelli: servizi, accessibilità, supporto agli studenti, ma appunto, come vogliamo esprimere con queste giornate, anche formazione e cultura. Cioè la disabilità è un tema importantissimo, perché praticamente aiuta tutti, aiuta a vedere dove ci sono ancora delle barriere, e le barriere non sono solo quelle fisiche, ma sono anche quelle culturali, e questo ci deve spingere a costruire delle soluzioni migliori. E la settimana si chiude con un premio alla memoria di Giulia Santoni, che vorrei ricordare perché è una nostra studentessa tragicamente scomparsa quest'estate in un bruttissimo incidente mentre lei era come volontaria su un'ambulanza. E questa ragazza era nel percorso per infermieristica, quindi voleva diventare infermiera, e diciamo la sua idea era quella di studiare proprio il mondo della disabilità. Quindi ci è sembrato importante ricordarla all'interno di questa settimana.
Siamo in chiusura, le previsioni del tempo: il cielo per domani sulla Toscana è previsto sereno, poco nuvoloso, venti deboli, mari poco mossi, temperature le massime stazionarie o in ulteriore locale aumento. 2 minuti alle 13 arriva il City Lights e poi Giovanni Barbasso con Stato Brado. Buon ascolto.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.